Immaginiamo per un attimo un grattacielo. Tutti guardano le vetrate scintillanti fuori, no? Ma se le fondamenta sono fatte di sabbia, al primo tremore viene giù tutto. Ecco, nell'analisi approfondita di oggi andiamo a esplorare proprio le fondamenta degli ospedali.
Certo, un paragone molto calzante, diciamo.
Sì, perché oggi parliamo del contratto dell'Enterprise Risk Manager, insomma l'ERM. E dai documenti che abbiamo analizzato emerge una missione chiara, cioè capire perché scrivere bene questo contratto non è la solita noia burocratica da ufficio legale.
Assolutamente no.
È letteralmente l'unica armatura che salva i vertici aziendali da accuse pesantissime, roba tipo la colpa in eligendo o la colpa in vigilando, che in soldoni...
In soldoni significa che se assumi la persona sbagliata, magari sai per risparmiare un po', o non controlli adeguatamente come lavora, e poi purtroppo succede un disastro in sala operatoria, beh, il giudice verrà a cercare te.
Caspita.
Eh sì, l'ERP è proprio la figura che deve prevenire questi disastri. Evita che l'ospedale finisca in tribunale o addirittura in bancarotta per errori medici.
Chiaro. Quindi è un ruolo critico?
Esatto. Infatti l'inquadramento contrattuale di questo manager è un vero e proprio atto di alta amministrazione. Se le cose vanno male, la magistratura non fa sconti.
Vuole vedere le carte?
Vuole le prove concrete. E che l'ospedale abbia scelto il professionista giusto e abbia vigilato sulle sue azioni.
Ok, capisco perfettamente la delicatezza del ruolo, ma mettendomi per un attimo nei panni di un direttore d'ospedale, cioè, non mi conviene mille volte chiamare un consulente esterno a partita IVA?
Molti pensano sia così, sì.
È più flessibile, magari nel lungo periodo mi costa anche meno. E se non mi piace come lavora, lo cambio. Perché dovrei, diciamo, incatenarmi assumendo un dirigente interno a tempo pieno?
Guarda, sembra davvero la scelta più logica, ma i testi dimostrano l'esatto contrario. Affidarsi a un consulente per la gestione del rischio clinico è un azzardo totale.
Davvero? In che senso?
Nel senso che se lo inquadri come dirigente subordinato, attivi in automatico una serie di protezioni legali fondamentali. Partiamo dall'articolo 2105 del Codice Civile.
L'obbligo di fedeltà, giusto?
Esatto. Un dirigente dipendente è obbligato per legge a non remare contro l'azienda. Parliamo di una persona che maneggia i dati più sensibili in assoluto, cioè sa esattamente dove l'ospedale è vulnerabile e conosce tutte le strategie legali sui sinistri.
Aspetta un attimo, mi stai dicendo che un consulente esterno, senza questo vincolo, potrebbe prendere queste informazioni e usarle altrove?
È un rischio reale.
Magari lavorando contemporaneamente per una compagnia assicurativa che deve risarcire i danni di quello stesso ospedale. Sarebbe un conflitto di interessi gigantesco.
Il punto è proprio questo. Un freelance lavora per chi lo paga. Oggi assiste te, domani assiste una struttura concorrente o, peggio ancora, la controparte assicurativa.
Un incubo.
Invece il dirigente interno, lavorando in esclusiva, ti garantisce lealtà. E poi c'è un terzo fattore vitale, ovvero la proprietà intellettuale.
Ah, certo.
I modelli di analisi creati per risolvere i problemi specifici dell'ospedale hanno un valore inestimabile.
Ho capito. Quindi se il consulente se ne va alla fine del contratto, si porta via la mappa dei punti deboli della struttura.
Esattamente.
Mentre se è un dipendente, quella mappa resta chiusa nella cassaforte dell'ospedale. Il know-how rimane tutto in casa.
Corretto. Così eviti una pericolosissima emorragia di conoscenze strategiche.
Va bene, mi hai convinto appieno. Serve un dirigente interno. Però, a questo punto, non basta scaricare da internet il classico contratto standard da manager, farglielo firmare e via.
Magari fosse così semplice.
Perché i testi che stiamo leggendo insistono così tanto nello scendere in dettagli che sembrano quasi maniacali, direi.
Perché un contratto blando in questo settore specifico equivale a non averlo affatto. I documenti suggeriscono di inserire delle clausole che sono dei veri salvavita. Non basta la lealtà generica, serve una clausola di esclusiva totale.
Niente doppi lavori, insomma.
Assolutamente no. E poi un vincolo di riservatezza post-contrattuale molto prolungato. Quando il rapporto finisce, questo manager non deve poter divulgare i segreti dell'ospedale per almeno 3, se non 5 anni.
Ammazza. E c'è anche un passaggio interessante sull'assicurazione personale, giusto? I testi dicono che il manager deve avere una polizza per colpa grave con massimali altissimi.
Sì, decisamente alti.
Tipo il triplo della sua RAL, la retribuzione annua lorda. Immagino sia perché se l'ERM sbaglia i calcoli e l'ospedale perde milioni, qualcuno dovrà pur coprire il buco.
Sicuramente non può essere l'ospedale a pagare due volte per l'errore di un singolo. Se si configura un danno erariale, interviene la Corte dei Conti e il dirigente deve essere coperto per rispondere personalmente.
Giusto.
Ma la vera clausola nucleare, suggerita dall'analisi dei documenti, è l'articolo 1456 del Codice Civile. La clausola risolutiva espressa.
Che tradotto dal legalese significa...
Tradotto significa... Se scopro che stai violando le regole fondamentali o stai facendo il furbo con i dati sensibili, ti licenzio in tronco.
Wow!
Subito! Senza passare per mesi di cause sindacali o vertenze interminabili. È un vero bottone d'emergenza che l'amministrazione deve avere in mano.
Tutto questo ha molto senso sulla carta, ma siamo onesti. Cosa succede davvero se un direttore generale dice «Sai, ma sì, facciamo un contratto normale e non pensiamoci più»?
Ti rispondo con la sentenza del Tribunale di Milano del 2021, la numero 4567.
Che cosa dice?
Ha stabilito un precedente, guarda, spaventoso per i vertici. I giudici hanno scritto nero su bianco che non creare funzioni di controllo adeguate non è una banale svista amministrativa, è considerata mala gestio.
Cattiva gestione.
Esatto. Significa che gli amministratori rischiano in prima persona, col proprio patrimonio personale. In un'aula di tribunale, avere quel contratto robusto di cui parlavamo è la prova documentale che ti salva.
Ti fa da scudo.
Certo. Dimostra che hai agito con la massima diligenza possibile.
Quindi il contratto dell'ERM non è il banale foglio che regola le ferie o lo stipendio di fine mese. È un'armatura per l'intero consiglio di amministrazione. Neutralizza i conflitti di interesse e certifica che la struttura non sta, diciamo, navigando a vista.
Proprio così. È l'unica barriera tra la normale gestione del rischio e un potenziale disastro legale.
E questo, a mio avviso, ci porta a una riflessione finale per chi ci ascolta. Se le fondamenta di un ospedale dipendono così tanto da un singolo contratto iperdettagliato, giusto per evitare che le responsabilità crollino direttamente sui vertici, quanti altri ruoli strategici nelle organizzazioni in cui lavoriamo ogni giorno potrebbero nascondere lo stesso pericoloso vuoto di governance? Forse stiamo affidando la sicurezza aziendale a contratti standardizzati, aspettando solo il primo vero scossone.